Basilicata Regione Notizie. Basilicata Cultura. Le famiglie Quinto e Manfredi, simbolo della crescita industriale locale e regionale tra 800 e 900. Di Riccardo Riccardi. Prima parte. I Quinto, di Pisticci, ma ormai radicati stabilmente a Matera, e i Manfredi, che sono sin dal 600 materani, sono due famiglie simbolo della società civile lucana che hanno lasciato un segno tangibile per la loro intraprendenza e modernità proprio a cavallo fra l'Ottocento e il Novecento. Due storie familiari che si intersecano e si accavallano e che meritano un'attenzione particolare per l'apporto che hanno determinato alla crescita industriale della nostra regione. Vicende che ci danno la possibilità di ricostruire le ambizioni della piccola e media borghesia della Basilicata, formatasi più che altro nel decennio dei Napoleonidi, fatta di proprietari terrieri e intellettuali che attraverso processi di trasformazione e con il duro lavoro si sono impegnati nella difficile modernizzazione della nostra regione. Non si può delineare l'ascesa economica e sociale dei Quinto senza partire dalle loro origini, che sono a Pisticci, cittadina della provincia materana appollaiata a 383 metri sul livello del mare, su una collina a forma di stella, da sempre ritenuta tra le più dinamiche e intraprendenti della Basilicata. Risulta, infatti, dalla documentazione d'archivio in nostro possesso, che Giuseppe Quinto, coniugato con Rosa Antonia Mastro Giulio, a metà Settecento, dimorasse nel rione di Rupo di Pisticci, che sorse sul finire del Seicento dopo una rovinosa frana che fece sprofondare i rioni Casalnuovo e Purgatorio, dividendo in due il centro antico. Proprio sul terreno della frana nacque il rione di Rupo, in cui vennero costruite 200 nuove abitazioni a filari degradanti dall'alto verso il basso, le caratteristiche casedde, tutte uguali, bianche, a fronte cuspidata. Un quartiere della città a forte intensità demografica e costruito per lo più dal ceto degli agricoltori, stessa classe sociale dei Quinto nel Settecento e sino a tutto l'Ottocento. Il figlio maschio di Giuseppe e Rosa Antonia Mastro Giulio, il bracciante Francesco, nato nel 1788, si unirà in matrimonio il 20 marzo del 1811 con la 17enne Grazia Faliero, figlia di Antonello e Domenica Cariglia. Anch'essa, come la maggior parte delle ragazze appartenenti al ceto degli agricoltori, porterà in dote una casa, in quanto a Pisticci era consuetudine che le donne portassero questo vantaggioso bene patrimoniale. Invece, anche per Giuseppe, come per i suoi compaesani, la terra era risorsa principale, in quanto mezzo esclusivo per il sostentamento. La proprietà fondiaria, infatti, era non solo reddito, ma anche elemento indispensabile per le trattative matrimoniali e chiaramente fonte di prestigio. La coppia vedrà la nascita di ben 9 figli, ma solo gli ultimi due, Carlo Filippo, 1831-1878, e Giuseppe, 1835-1915, daranno continuità ai Quinto, delineando due rami della famiglia. Francesco Quinto, comunque, pur non godendo una posizione sociale di preminenza, avendo di suo solo piccoli appezzamenti di terra, oltre alla casa portata in dote dalla moglie, per migliorare il suo tenore di vita, lavorava anche al servizio di ricchi proprietari terrieri cittadini. Ecco perché sia Carlo Filippo sia Giuseppe, come verificato nella documentazione d'archivio da noi consultato, agli inizi della loro carriera lavorativa sono menzionati come contadini, braccianti e in seguito, invece, assunsero la qualifica di possidenti. Carlo Filippo, infatti, si unirà in matrimonio il 4 settembre del 1851 con Maria Caterina Blotti, o Bilotti di Pisticci, altra famiglia di agricoltori molto nota, con la quale avrà 8 figli, Grazia che sposa Michele Agneta, Maria Teresa, Francesco Rocco, Pasquale, Vincenzo, Grazia Antonio, Pasqua Maria, Vincenzo, Grazia. Giuseppe invece si unirà nel 1855 in prime nozze con Rosa Antonia Panetta, famiglia altolocata per censo e posizione sociale. la quale morirà a 36 anni, dopo aver dato alla luce ben 9 figli. In seconde nozze, Giuseppe sposerà il 17 novembre 1877 Brigida Losenno, dalla quale non avrà figli. I figli nati dalla prima moglie furono Francesco, Grazia, Maria Teresa, Antonia Maria, Francesco Antonio, Pietro Antonio, Grazia Maria, Antonia Maria. Tutti i figli di Carlo Filippo e Giuseppe V inizieranno ad assumere una posizione economica e sociale diversa dai loro antenati. Dopo il 1880, infatti, l'antica nobiltà fu costretta a svendere i propri latifondi in piccoli appezzamenti a molte famiglie locali, che arrivarono proprio in questo periodo a dominare la città. I Quinto seppero sfruttare al meglio queste alienazioni, ma non solo. Alleandosi tramite i matrimoni a famiglie consimili, ma qualche volta anche di uno stato sociale ed economico superiore, acquisirono le proprietà e il controllo dei terreni del Metapontino. Mentre i fratelli Carlo Filippo e Giuseppe abitavano in via Novario, nell'antico rione di Rupo, i loro figli cambiarono domicilio. I cugini Quinto ormai erano qualificati proprietari o possidenti. La ricchezza pisticese, come nella maggior parte dei comuni lucani, ruotava attorno alla terra e i Quinto divennero beneficiari. Vediamo di analizzare più nel dettaglio la loro ascesa economica e sociale. Tutti e tre i figli maschi di Carlo Filippo formarono famiglia. Il più grande, Francesco Rocco, sempre menzionato come possidente, abitante in piazza o via Solferino, sposa Elisabetta Masiello, dalla quale avrà 7 figli: Carlo Filippo, Maria Caterina, Giuseppe, che sposerà nel 1920 Pasqua Maria Mastro Giulio, Giovanni, Pasquale, Giovanna e Domenica Maria. Vincenzo, il secondo, si unirà invece in matrimonio il 9 febbraio del 1896 con una ragazza ricca e possidente, Maria Giuseppa La Zazzera, figlia di Francesco e Stella Quinto. Costoro, di estrazione sociale medio-alta, erano additati tra le famiglie più ricche di Pisticci. Una leggenda dice che i La Zazzera erano oriundi di Venezia e capitarono a Pisticci coi capelli e la barba estremamente lunga. Furono perciò appellati quelli della Zazzera e da ciò deriva il cognome La Zazzera. Il loro cognome compare a Pisticci a metà del Settecento, quando un tale Don Giuseppe La Zazzera potette usufruire di un legato di 30 ducati lasciato a favore del reverendo capitolo della Chiesa Madre da Oronzio De Nittis. Molto rispettato dai pisticcesi fu il sacerdote Giambattista La Zazzera, che esercitò la professione del maestro con grande bravura e scrupolosità. Vincenzo V e Maria Giuseppa La Zazzera, domiciliati in via Dante Alighieri a Pisticci, procrearono ben 12 figli: Carlo Filippo, Francesco, Pasquale, Giovanni, Antonio, Giuseppe, Pasqua, Maria, Domenico, Nicola Francesco, Mario Francesco, Francesco. Tutti i figli di questa coppia godranno di una posizione sociale ed economica di grande benessere, grazie anche all'incremento di nuovi, pur se piccoli, possedimenti fondiari nelle vicinanze di Pisticci, come quelle in località Cicuera, Catoio, Pantoni, Vallone Chiobbica. Infine il terzo figlio, Grazia Antonio, ma da tutti chiamato Antonio, sempre menzionato come possidente, si unì in matrimonio il 10 settembre del 1896 con Stella Maria Bilotti, casalinga, di Nunzio e Carmina Panetta, abitanti in via Menotti. Dalla loro unione nascono Carlo Filippo e Maria Caterina, che sposa nel 1919 Pietro Paolo Santacesario. Così come per molte famiglie della nuova borghesia agraria di inizio secolo, in Basilicata l'accumulazione patrimoniale è da ricondurre al fitto di latifondi e alla vendita diretta dei prodotti da essi ricavati, e dunque alla possibilità di collocarsi in posizione di cerniera fra i grandi soggetti, enti o antiche famiglie patrizie borghesi, detentori della ricchezza fondiaria, e i mercati di consumo o di esportazione. Per conquistare una tale posizione, i fratelli Quinto dimostrarono capacità imprenditoriali o quantomeno una certa disponibilità a rischiare capitali. Anche i due figli maschi di Giuseppe e Rosa Antonia Panetta, formando le proprie famiglie, seguiranno la stessa strategia di accumulazione del patrimonio. Il possidente Francesco sposerà Maria Maddalena Borraccia, sempre menzionata come possidente di Giuseppe e Maria Giuseppa Falerio. Questi, abitanti in via Risorgimento, avranno 4 figli: Rosa Antonia, Giuseppe, Salvatore, Pietro Antonio. Invece l'altro figlio, Pietro Antonio, sempre citato come proprietario, sposerà il 13 dicembre del 1891 Vittoria Maria Bilotti, 1875-1971, identificata come proprietaria e sorella di Stella Maria, che ha sposato il cugino Grazie Antonio, domiciliati anche loro in via Risorgimento, che vedranno la nascita di Rosa Antonia, Giuseppe, Nunzio Antonio, Giuseppe, Carmina, Francesco, Carmina, Maria Teresa, Maria Carmela, Maria Teresa, Maria Grazia e Maria Teresa. I Quinto, a cavallo tra l'Ottocento e il Novecento, puntarono i loro obiettivi su un radicamento sempre più capillare nell'economia e nella società locale. Tale rinnovamento, che ebbe i suoi punti di forza nella costruzione di un'ampia rete creditizia e di relazioni commerciali e in un'oculata gestione dei legami matrimoniali, ebbe come strumento la famiglia, non tanto come unità patrimoniale, ma come entità relazionale destinata a supportare un'imprenditorialità centrata sul binomio commercio agricolo gestione dinamica della terra. I più intraprendenti fra i Quinto furono i cugini Pietro Antonio e Vincenzo, i quali dimostrarono di avere audacia e intraprendenza imprenditoriale fuori dal comune. Per prima cosa formarono una società capace di puntare su grossi investimenti immobiliari e fondiari, sempre però salvaguardando una strategia patrimoniale prudente e finalizzata al consolidamento della loro posizione economica e sociale. Ma non solo. Apportarono anche consistenti miglioramenti sia in termini di destinazione culturale, da vigneti improduttivi a seminativi mandorleti, sia di lavori di dotazione infrastrutturale come la costruzione di palmenti, pescare, magazzini, eccetera. Entrambi proprietari di molti appezzamenti di terra, per buona parte accumulati grazie alle ricche doti delle mogli Bilotti e la Zazzera, iniziarono a prendere in fitto alcune masserie ubicate negli agri di Montescaglioso, Bernalda, Tursi e Pomarico. Proprio in quest'ultimo agro, come attestano fonti orali della famiglia, presero in fitto l'azienda agricola Massarotti. La masseria con il relativo latifondo più importante, per prestigio e vantaggi agricoli e armentizi, fu quella della casata nobiliare Troili, o De Troili, di Montalbano Ionico, antichissima famiglia originaria della Slesia, che si distinse con Troilo, barone di Scafford, che giunse in Italia nel 1503, collocata nell'agro di Tursi, a valle dell'antica cattedrale di Anglona. Grazie al buon andamento del fitto di questo latifondo, negli anni 1925-26, i cugini Quinto compirono il grande salto. Con un colpo di mano dovuto a scaltrezza, ma anche a quel pizzico di fortuna che è indispensabile per la buona riuscita delle cose, acquistarono la masseria San Marco, soffiandola ai ricchi parenti di Panetta, i quali mal sopportano questo sgarbo nei loro riguardi, in quanto erano proprietari delle vicine masserie di Serramarina e Papariello, e nonché affittuari da molti anni, assieme ai Durante, proprio della masseria San Marco. La storia dice che il complesso di San Marco di Montescaglioso, nel 1093, fu donato da Onfredo d'Altavilla, signore del feudo, all'abbazia di Santa Maria di Banzi. Successivamente, però, passò in diverse mani. La masseria San Marco faceva parte delle tenute imperatore, mezzana sopra, mezzana sottana, Appio, San Vito e molte altre. Della tenuta San Marco furono proprietari i Caracciolo di Napoli, i feudatari di Montescaglioso Grillo e Cattaneo, per giungere proprio prima dell'alienazione al principe Girolamo Ruffo di Bagnara, alla duchessa Caracciolo di Forino, Rosa Ruffo di Bagnara e ai marchesi Ugo, Mario ed Elena Avati, quali eredi del ricco patrimonio, all'epoca indiviso, della principessa di Spinoso, Elena Filomarino. A seguito della divisione successiva tra i comproprietari, la parte intestata ai fratelli Avati fu alienata alle famiglie Durante e Panetta per lire 800.000. Il resto, di proprietà di Ruffo Caracciolo, di circa 1.000 tomoli, fu venduta ai cugini Pietro e Vincenzo V per 1.200.000 lire. Oggi la proprietà ha subito parecchi rimaneggiamenti. Nel nucleo centrale, però, vi è un edificio rurale a corte in cui il pianterreno, distribuito in numerosi ambienti, era utilizzato per alloggio dei dipendenti, depositi e stalle, mentre il primo piano era la residenza padronale o dell'amministratore. Il prestigioso acquisto della masseria San Marco fu salutato dai Quinto e perciò dai numerosi figli con grande felicità e soddisfazione. Destino crudele, però, ha voluto che i due cugini, per poco tempo, hanno potuto godere di questo prestigioso acquisto. Pietro Antonio morì nel 1927 e Vincenzo nel 1930. Lasciarono ai loro figli il possesso di questa vasta proprietà, dominio che, diviso fra tanti e con relativi ampliamenti, è diventato una piccola contrada, identificata ancora oggi come la Terra dei Quinto, o meglio, la Terra dei Quinto di San Marco. Ormai il primato della terra e della proprietà aveva un significato ben diverso rispetto al passato, non più appannaggio dell'aristocrazia terriera, da cui riscuotere mensilmente una rendita, ma patrimonio costruito dall'intera famiglia, a sua volta intesa non più come semplice funzione del lignaggio, ma come entità autonoma e solidaristica lungo l'arco di più generazioni, da valorizzare e ampliare in un'ottica non soltanto redditiera. Ormai si conduceva la terra in proprio ed anche quella presa in fitto, con la relativa gestione di traffici commerciali di vario genere. I numerosi figli dei cugini Quinto, poco alla volta, formarono le proprie famiglie. I figli di Pietro Antonio si uniranno, Rosa Antonia con Giuseppe Iannuziello, Nunzio Antonio con Angela Leone, Giuseppe con Teresa Durante, Francesco con Teresa La Vecchia, Maria Carmela con Mauro Fontana, Maria Grazia con Francesco Corrado, Maria Teresa con il cugino Giuseppe, figlio di Vincenzo. Invece i figli di Vincenzo si sposeranno, Carlo Filippo con Nunzia Corrado in prime nozze, mentre in seconde nozze con la sorella della moglie, Rosaria. Giovanni rimarrà celibe, Antonio con Maria Vena, discendente dell'antica famiglia che oggi è nota in tutto il mondo per l'industria dell'amaro lucano, Pasqua Maria con Pasquale Giannattelli, Giuseppe con la cugina Maria Teresa, Mario Francesco con Maria Riccardi, sorella di Domenico, o meglio Mimì, discendente della nota facoltosa famiglia materana di imprenditori agricoli, Francesco con Teresa Lobianco. I figli di Pietro Antonio e di Vincenzo, dopo la perdita dei genitori, consolidata la posizione economica pur nella frammentazione dell'asse patrimoniale, continueranno per un certo periodo a far sopravvivere la società dei loro genitori, in special modo nei riguardi di San Marco, ma pian piano gli eredi delle due famiglie presero strade diverse. Si consolidò fortemente invece il sodalizio tra i figli di Vincenzo: Carlo Filippo, Giovanni, Antonio, Pasqua Maria, Giuseppe, Mario e Franco. Questi, assieme allo zio Mingo, fratello della mamma, già nel 1931 presero in fitto l'antica e prestigiosa masseria Isca del Ponte, conosciuta col nome La Macchia, che sorge nel fondovalle del Basento sotto il Monte Marrone e nelle adiacenze del Borgo Macchia di Ferrandina. Una masseria sorta in epoca antichissima, che era già nell'elenco delle difese nel 1574, di proprietà del duca di Ferrandina. L'ultimo intestatario baronale della masseria fu Giuseppe Alvarez de Toledo e Silva, che nel 1848 fece costruire l'attuale fabbrica come centro direzionale e residenziale della vasta proprietà, che superava i 1.000 ettari. Nel 1873 Giuseppe Alvarez de Toledo vendette la tenuta con la relativa masseria, rimasta in possesso della famiglia fino allo scorporo avvenuto nel 1954 ad opera dell'ente di riforma fondiaria al suo amministratore Vincenzo Lisanti, il quale completò la ristrutturazione del grandioso complesso facendolo diventare un notevole insediamento produttivo residenziale ottocentesco al centro di una vasta azienda d'allevamento. Com'è facilmente intuibile anche nella gestione di questa grandissima estensione fondiaria, i Quinto dimostrarono la loro scaltrezza e abilità nella gestione delle terre con il relativo commercio agricolo. I vantaggi economici furono considerevoli pur nel periodo storico del regime fascista, in cui una grave crisi economica e finanziaria attanagliava il Mezzogiorno. Sicuramente la riconversione a grano delle terre destinate a pascolo o addirittura a vigneto e l'espulsione dei coloni deve aver dato ai Quinto e a tutti coloro che praticarono questa strategia sostanziali impennate di profitto. All'antica borghesia lucana, proprio in questo periodo storico, si andava sostituendo il ceto emergente dei medi agricoltori, generalmente dediti alla gestione diretta delle aziende e poco inclini a rappresentarsi in politica. Sta di fatto che i fratelli Quinto, sia con la proprietà di San Marco sia nella gestione delle terre in fitto, investirono i loro capitali accumulati in nuove opportunità. Sempre negli anni 30 risultano affittuari anche della masseria San Vito, facente parte dell'agro di Montescaglioso e pertanto molto vicina alle masserie di San Marco, che nel passato faceva parte del più ampio feudo del Vetrano e che prese il nome della cappella omonima ancora esistente e appartenente nell'undicesimo secolo all'abbazia della Santissima Trinità di Venosa e sul finire del XIII secolo assegnata all'abbazia di Montescaglioso. I fratelli Quinto, inoltre, negli anni 37-38, presero in fitto la masseria Cannezzano, di grande prestigio con i suoi 700 ettari di terra. La masseria, situata nella località da sempre chiamata Tre Confini, cosiddetta perché anticamente rappresentava il punto di incontro dei tre tenimenti di Venosa, Matera e Montescaglioso, punto oggi coincidente pressappoco con il luogo in cui si incontrano i territori comunali di Matera, Miglionico e Montescaglioso. Dunque ancora Tre Confini. È per questa locazione che il destino dei Quinto si congiunge a quello della famiglia La Cava prima e dei Manfredi dopo. La masseria Cannezzano ai Tre Confini era di proprietà della famiglia La Cava di Corleto Perticara, noti proprietari terrieri di fascia medio-alta e grandi sostenitori delle istanze liberali, con l'appoggio incondizionato dei fratelli Michele e Pietro alla costruzione dell'Unità d'Italia e alla formazione dello Stato borghese. O meglio, apparteneva al cavalier Prospero Fortunato La Cava, che aveva sposato il 30 aprile del 1914 la materana Maria Bruna Manfredi, figlia di Francesco e Vita d'Alessio, famiglia di Montescaglioso, prestigiosa per censo e lignaggio.